Ai microfoni di Radio Sapienza abbiamo la dottoressa e filosofa specializzata in filosofia del linguaggio, filosofia femminista e filosofia sociale, Laura Caponetto. Bene, dottoressa, la prima domanda è: come si è appassionata a questa tematica di riduzione del silenzio sulle donne?
Ciao, grazie molte per l'intervista. Dunque, io arrivo alla filosofia del linguaggio femminista a partire da appunto un interesse per tematiche femministe e per appunto un interesse di tipo politico, se vogliamo, che non avevo però mai esplorato a livello filosofico, in quanto a livello filosofico nascevo come filosofa del linguaggio. Io sono molto interessata a tutti quelli che vengono chiamati puzzle linguistici, appunto a tutti quei rompicapi che la filosofia del linguaggio genera. E a un certo punto, durante i miei anni di corso magistrale in filosofia, incontro la filosofia di Ray Langton, grazie appunto a un corso che seguivo tenuto dalla professoressa Claudia Bianchi, e lì capisco che da un lato la mia formazione di filosofa del linguaggio, dall'altro i miei interessi di tipo femminista, appunto potevano essere messi insieme in maniera fruttuosa appunto in quella che è la filosofia del linguaggio femminista. In particolare appunto poi mi sono dedicata a studi su questa tematica della riduzione al silenzio delle donne, che è appunto uno dei temi principali in filosofia del linguaggio femminista, forse addirittura quello che fonda appunto la filosofia del linguaggio femminista, per come è intesa appunto almeno in ambito anglosassone.
Benissimo. Allora, lei ha parlato di categorie aperte al pubblico, e nella quale, faccio una sintesi forse spero non errata, nella quale in sostanza gli uomini vedono le donne come una categoria aperta, un po' al pari di un bambino piccolo, di un animale domestico. E dunque mi sono chiesta, lei ha da proporre qualche soluzione per modificare questa sorta di, lo chiamerei, archetipo lessicale negli uomini?
Ottima domanda. Allora, innanzitutto, per categoria aperta noi intendiamo una categoria di individui che è possibile appunto avvicinare liberamente, dei quali è possibile commentare l'aspetto, per esempio, senza che questo violi la loro privacy o venga percepito come un'inaccettabile invasione della privacy. Adesso io non ho la soluzione in tasca, però è chiaro che, come dire, apparirà banale, ma io credo che, per quanto banale, è altrettanto vero. Occorre agire a livello educativo, agire appunto a partire dai bambini, non a caso uso il maschile, perché appunto affinché questa immagine delle donne come componenti di una categoria aperta e dunque di una categoria di individui che è possibile importunare senza che ciò ne violi la privacy, è un'immagine radicata e che si costruisce a partire probabilmente dai primissimi età, dai primissimi anni appunto di vita. Quindi di nuovo la mia risposta apparirà banale, non ho una risposta migliore appunto da tirare fuori dalla manica, però senz'altro appunto l'educazione è la chiave, perché certi pregiudizi, certi stereotipi che costruiscono l'immagine delle donne come categoria aperta possano essere appunto scardinati.
Grazie della risposta. Un'ulteriore domanda è: contrariamente forse alla conclusione più ovvia a cui molti siamo arrivati durante il seminario, o comunque sarebbero arrivati se avessero potuto assistere, nella sua conclusione ha affermato invece che la riduzione al silenzio non è sempre una forma di oppressione sociale. E dunque mi sono chiesta, quindi, quando lo è e quando non è un'oppressione sociale? In maniera ovviamente sintetica, forse
certo,
ampio
certo,
la risposta.
Ma allora, questo giusto per chi ci ascolta e non ha seguito il seminario, noi molto brevemente, per riduzione al silenzio delle donne, ma anche di tante altre categorie di individui, intendiamo quel meccanismo di mancata comprensione da parte dell'ascoltatore, per esempio delle intenzioni di chi parla. Una donna prova a rifiutare delle avances sessuali dicendo no, e talvolta questo no viene recepito come un sì, come un modo per acconsentire, oppure come un modo per accrescere l'eccitazione del partner, per fingere pudore e così via. Ora, io ho tentato di argomentare a supporto della tesi secondo cui la riduzione al silenzio costituisca talvolta un atto di oppressione, ma non necessariamente un atto di oppressione. Perché? Perché affinché si dia oppressione è necessario che il pregiudizio che interviene inquinando il contesto comunicativo e interferendo con la capacità di recezione dell'ascoltatore sia un pregiudizio di identità, cioè un pregiudizio che ha a che fare per l'appunto col genere, l'etnia, l'orientamento sessuale, eventualmente disabilità, età del parlante. E il pregiudizio si dà in molti modi e vi sono vari pregiudizi che non hanno a che fare con l'identità sociale dei parlanti. Quindi quando intervengono pregiudizi che non hanno a che fare per l'appunto col fatto che chi parla è una donna o col fatto che chi parla è una persona nera, una persona omosessuale e così via, in quei casi non v'è oppressione, v'è comunque ingiustizia, v'è un danno arrecato alla vittima di riduzione al silenzio, ma non v'è oppressione, poiché per l'appunto oppressione si dà solo nei casi in cui un soggetto già socialmente svantaggiato, poiché occupa e appunto gradini di relativa inferiorità all'interno di una struttura sociale, e viene ulteriormente marginalizzato, viene ulteriormente schiacciato appunto ai margini della scala.
Benissimo, l'ultimissima domanda, che in realtà riguarda forse più una curiosità su, insomma, le varie attività che svolge, è: lei è una fondatrice di Swipe Italia, spero di averlo pronunciato bene, ovvero la società italiana per le donne in filosofia. Dunque, ci può dire un po' più nel dettaglio sia la sua esperienza e nonché anche in grandi linee cosa fa Swipe Italia?
Sì, allora, appunto, Swipe Italia, che l'acronimo sta per Society for Women in Philosophy, è il capitolo italiano appunto di questa società, che ha diversi capitoli in giro per il mondo, e abbiamo fondato, appunto io sono tra le socie fondatrici di Swipe Italia insieme ad alcune colleghe, in primis Vera Tripodi e Federica Berdini, l'attuale presidente Marina Sbisà. Appunto abbiamo fondato questa società, questo capitolo italiano, nel 2018 a Torino, e questa società nasce con l'obiettivo di promuovere il lavoro delle donne in filosofia al fine di contrastare la discriminazione di genere in accademia e di contrastare il gap di genere, che è particolarmente evidente in filosofia. Abbiamo raccolto dati con la Società Italiana per le Donne in Filosofia, ogni anno li aggiorniamo, sulla sottorappresentanza delle donne in filosofia. I dati sono particolarmente significativi, poiché appunto le donne tendono a essere rappresentate in filosofia in proporzione molto minore agli uomini, e con numeri che richiamano quelli delle discipline di area scientifica, le cosiddette discipline STEM, e che invece sono molto dissimili da quelli che è possibile riscontrare in altre aree di stampo umanistico. Questo dice qualcosa della filosofia, ci dice probabilmente che certi pregiudizi agiscono ancora, verosimilmente per lo più a livello inconscio, pregiudizi che associano appunto la filosofia al maschile e alla questa capacità appunto di pensiero logico che è stata storicamente costruita come maschile più che femminile e così via, e che ancora oggi in qualche misura creano delle barriere per le donne che vogliono fare carriera in filosofia. Con Swipe Italia organizziamo tutta una serie di attività che vanno appunto da convegni di carattere scientifico sino a appunto presentazioni di libri. Abbiamo adesso un ciclo in attivo di presentazioni di libri, ci incontriamo una volta al mese online per chiacchierare, discutere di un libro recentemente pubblicato da una filosofa. Appunto abbiamo un programma di mentorato che è un programma che cerca di aiutare le giovani appunto filosofe a partire dal dottorato che abbiano dei dubbi rispetto appunto a aspetti specifici della carriera accademica, abbiano bisogno di un mentore, una mentore che li guidi. Abbiamo stilato uno schema di buone pratiche che diffonderemo dipartimenti, atenei, ma anche società filosofiche e così via, e che mira appunto di nuovo al contrasto della discriminazione, per esempio nell'organizzazione di eventi, di convegni, eccetera, ma non solo. E, insomma, è tanto altro, e vi invito a visitare il nostro sito, che appunto è www.swip-italia.org, dove troverete tutte le informazioni sulla società. Vi invito anche ad associarvi se ne avete piacere, o comunque a seguirci, iscrivervi alla nostra newsletter, alla nostra pagina Facebook, in modo tale da supportarci in qualche modo e anche rimanere aggiornati sulle nostre attività.
Perfetto, grazie mille professoressa Caponetto.